grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo con la gratitudine, con un cuore aperto, questa solennità del Santo Padre Agostino e chiediamo proprio al cielo di darci quella libertà, quella gioia, quella profondità per poter anche gustare l'amore che ha vinto il cuore di Sant'Agostino. Per ricevere questo amore dobbiamo svuotarci però dell'amor proprio e chiediamo umilmente perdono. Innanzitutto ringrazio il Signore per essere in questa comunità con i miei confratelli, con Giuseppe Maria, Cappuccino della comunità Loreto, con il Terzo Ordine, tutte le persone che ci aiutano. Ecco, è un'esperienza che facciamo di grazia ricordando questo grande santo che ci accompagna.
Una bella immagine bucolica, diciamo così,
è anche tanto comune da queste parti, no? Chi ha qualche anno in più, insomma, sa, ha visto i pastori e ha visto le pecorelle e sa che esistono dei recinti. E oggi la Chiesa, attraverso Sant'Agostino, ci parla del recinto, dove stanno le pecore e dove c'è il pastore. E ho saputo che in Palestina esistono dei recinti, diciamo così, che sono come una multiproprietà. Le pecore non hanno sempre, i pastori non hanno sempre i soldi per avere un recinto personale, ma c'è un recinto dove le pecore, 3, 4, 5 pastori, la sera vanno tutti dentro a riposare, a ricoverarsi. E quello che mi ha colpito, che lo sapevo, però mi ha colpito, è che le pecore, quelle vere, che fanno bene, riconoscono la voce del padrone, perché quando entrano le pecore si mescolano, non è che sono tutte segnate, ma il padrone quando le chiama, le pecore lo riconoscono. Quindi Gesù ha visto queste cose qui, le ha viste veramente, e quindi dentro di sé poi ha riflettuto, ha maturato, ha preso quelle immagini per descrivere quello che lui viveva nei confronti del padre suo, che si sentiva il figlio letto, si sentiva attratto dal padre suo, no? Obbedientissimo. E quindi non c'era un'immagine più bella, pensatelo, per descrivere questo rapporto che lui aveva nei confronti del padre, di essere una cosa sola con lui, di fidarsi, io e il padre siamo una cosa sola, io e il padre siamo una cosa sola. E questo Gesù ne ha parlato, no? E ha detto che tra le pecorelle e il pastore c'è un rapporto di intima appartenenza. Le pecore, una volta che conoscono il pastore dentro, lo conoscono, possono cambiare la strada, comunque quella fragranza, quel tenore, quella voce, non la dimenticano più. Prova di questo nel fatto che Sant'Agostino, anche se è stato un po' vagabondo nell'adolescenza, un po' in pietra, poi nella prima giovinezza, fino a 33 anni, comunque lui, lo dice lui stesso, che anche se ha aderito più o meno superficialmente alcune sette dei manichei, degli scettici, dei filosofi, comunque lui, sapete perché non è stato mai convinto di queste sette, di queste filosofie? Perché non c'era, dice lui, il nome di Cristo. Perché il nome di Cristo, dice sempre nei discorsi, lui lo aveva assimilato attraverso il latte materno, tenendolo sulle ginocchia, la mamma gli aveva parlato di Gesù. E quello che si impara sulle ginocchia della mamma non te lo dimentichi più, non te lo dimentichi più. Cosa hai imparato? Che Gesù è il Signore, che Gesù è il pastore, che Gesù è l'amore di Dio. L'aveva imparato dalla mamma fin da piccolo. Quindi poi tutta la speculazione filosofica, tutti i sapienti, Fausto, Donato, tutti quanti, tutte le cose che gli hanno fatto male a lui personalmente, gli hanno fatto male perché lui, sedotto da questa razionalità, sedotto da questa volontà di voler conoscere la verità, sedotto insomma di questa capacità che aveva dentro di ragionare, di studiare, quando ha separato, diciamo, la pietà dalla razionalità, lui è andato avanti, però dentro si sentiva diviso. Perché? Perché dentro il suo cuore gli parlava del nome di Cristo, e gli mancava tanto il nome di Cristo. In tutto quello che ha seguito gli è mancato tanto il nome di Cristo. E quando è arrivato a Milano ascoltando le prediche di Ambrogio, ha sentito che Ambrogio gli ha svelato tutti i meccanismi che non capiva, gli ha fatto capire attraverso l'allegoria che cosa voleva dire il male e il bene nell'Antico Testamento, che quindi non era vero che la Bibbia faceva una lettura antropomorfa, che Dio non assomigliava a un uomo, insomma a un animale. Ecco, quando lui leggeva la Bibbia da giovane, pensate, non riusciva a capire che se si dice che Dio ha la forza di un bufalo, dice no, questo non si può, Dio non può essere un bufalo. Noi ci ridiamo su queste cose qui, ma vi assicuro che oggi tanti, tanti ancora la pensano così. Noi non siamo un popolo tanto evoluto, perché la pensiamo ancora per certi aspetti come al tempo di Sant'Agostino. Quindi lui faceva fatica a capire. Il vescovo Ambrogio gli svela, diciamo così, l'arcano. Lui entra dentro una lettura sapienziale della parola di Dio, dei santi, attraverso anche. E poi quando sente che allora che Cristo finalmente dice, ma allora quel nome che mamma mi ha passato sta in tutte le cose, finalmente, cercavo questo. Si mette a piangere perché? Perché si mette a piangere? Mica perché si è commosso. Si mette a piangere perché finalmente sente, vede, percepisce che il mondo è fatto in Cristo Gesù, è fatto di Cristo e per Cristo, con Cristo. Sente che quel Signore, quel che aveva assimilato nell'arte materno, non era poi così lontano come dicevano i saggi, i eruditi, i filosofi, ma stava in tutte le cose. Lo comprende e a quel punto il suo animo passionale si esalta e dice: ma allora voglio vivere, e voglio vivere, vivere unicamente per questo amore, per lui. E quindi sappiamo la storia, no? Che poi quando torna in Africa decide di fare un monastero, la mamma piena di gioia, anzi la mamma muore in strada da Milano, muore a Ostia, gli dice: figlio mio, ma che senso ha la vita mia? Io ho pregato 17 anni perché tu tornassi alla fede cattolica. Non solo sei tornato, ma sei diventato, vuoi diventare religioso, io adesso posso morire in pace, care mamme. Perché cosa pregate? Dio mi ha ascoltato, posso morire in pace. Dio ascolta sempre, sì, se si prega con il cuore, sì. Non dobbiamo avere paura di dirlo. Se si prega con il cuore, se si prega per cose sante, Dio ascolta sempre. Preghi per i tuoi figli? Proviamo a dire che Dio non ascolta. Come si fa a pensarlo? Come si fa a pensarlo? Preghi per la santità dei tuoi figli, che i tuoi figli diventano giusti, belli, buoni. Pensi che Dio non ascolta, ma come si fa a pensarlo? Come si fa? Un figlio che è costato tante lacrime, gli dirà un vescovo, non può andare perduto, no? E questo è l'insegnamento, quindi questo figlio è costato tante lacrime, certo. E lui comunque, grazie a quel nome di Gesù, pensate, ha fatto la fatica di risalire come fa un salmone per il quale la sorgente del fiume. Quel nome aveva in luce tutto quello che poi lui ha cercato, che assaporava quella, ma gli mancava la pienezza, gli mancava quell'amore pieno. Perché tutti gli presentavano un'immagine di verità, un pezzettino di verità, un po' come oggi. Tutti gli dicevano: vieni qua che ti risolviamo i problemi. Tu vuoi capire come si risolve questo? Vieni qua che te lo risolviamo noi. Noi siamo un movimento, siamo una setta, per 3 mesi ti garantiamo la felicità. Un po' come oggi, la felicità dei farmaci, la felicità di tutte le cose che hai, che sai, per questo, te lo do io. Che hai? Vuoi un po' di gioia? Te lo do io. Vieni nel nostro club, vieni che ti faccio capire come puoi, attraverso una conoscenza profonda di te stesso, arrivare alla felicità piena. Agostino ha fatto anche esperienza proprio prima della conversione che non si può arrivare a Dio partendo da se stessi. Ha avuto un'estasi che non era un'estasi, è caduto su di nuovo, perché se tu cerchi Dio a partire da te non lo trovi. Bisogna che Dio ti parte, Dio viene verso di te. E quando lui ha sentito che Dio veniva verso di lui, allora veramente ha avuto la grazia di abbandonarsi completamente, no? E dicevamo ieri sera, no, quel canto "tardi ti amai" non è tardi a ti ho amato solo a 33 anni, ho sprecato quanti anni della mia vita. Tardi perché lì c'eri, quando studiavo, lì c'eri, quando mi sono sposato con quella donna, lì c'eri, quando ho avuto il deodato, lì c'eri, quando sono stato male, lì c'eri. Ma stupido, non lo vedevo. Tardi ti ho amato, adesso lo vedo. Adesso vedo che stavi lì, stavi qui, stavi qui, stavi qua, stai qui, stai. Adesso vedo che tu stai con me sempre, questa è la mia gioia. Tardi, tutti gli uomini vorrebbero cantare: tardi ti ho amato. Tardi, tardi perché Dio c'è prima. Dio non viene dopo di te, c'è prima, ti precede, ma è talmente delicato che lo si nasconde, non ti fa vedere. Ti fa camminare a te, ti fa cercare a te, ti fa diventare filosofo, ti fa diventare quello che vuoi, quello che ti piace, ti fa diventare a volte quello che ti piace. Poi, però, quello che ti piace, come dice Agostino, me l'hai fatto diventare, mi hai fatto disprezzare quello che mi piaceva, mi hai fatto sentire disgustoso quello che prima cercavo con tanta abilità. Dio quindi ha giocato dentro di lui, nel suo cuore, no? Mentre io cercavo di avvicinarmi a te, oppure mentre io attraverso i peccati mi allontanavo da te, tu invisibilmente mi attiravi a te. Ma guarda che scherzo che fa il Signore. Questi benedetti figli, no? Che sono meravigliosi, che sembra figlio mio non va più a messa, figli miei non vanno più a messa, figli miei. Va bene, mi dispiace. Ma chi l'ha detto che Dio non li attira verso di lui anche attraverso le loro scelte sbagliate. Perché Dio? Perché Dio è onnipotente? Lo siete mai chiesti? Perché Dio è onnipotente? Perché Dio si serve di situazioni umanamente avverse alla mia e alla tua felicità, umanamente avverse, perché una malattia è avversa, oppure tuo figlio che va via di casa in malo modo, è una situazione avversa, sono d'accordo? Dio si serve di queste situazioni avverse e li trasforma come delle strade che da noi arrivano a Dio. Dio apre le strade attraverso delle situazioni avverse. Per questo Dio è onnipotente, se no perché è onnipotente? Perché squarcia i cieli? È onnipotente perché Dio, senza malumore, entra dentro la situazione di un ragazzo, di una ragazza, che ha perso tutto, che è ribelle, ma gli tocca il cuore, gli fa sentire una sete, una fame di verità. Non vi è capitato mai di vedere questi ragazzi che ne combinano più di per torto e sbagliano, le fanno tutti i colori, i poveri genitori, i poveri ragazzi, diventano. Andateci a parlare, sentite che ci hanno dentro. Un desiderio di Dio. Man mano che loro sbagliano, Dio dentro di loro li scava dentro. Per questo, se vuoi trovare un innamorato di Dio, devi sentire uno che ha sbagliato tanto. Perché dentro il Signore gli ha scavato come le grotte fra sassi, gli ha fatto un vuoto. Quel peccato, quelle scelte sbagliate hanno creato uno spazio dentro che sono il preludio al dono che Dio fa della comunione, che riempie il cuore di Dio poi, capite? E così ha fatto con Sant'Agostino. E quindi a Sant'Agostino gli ha dilatato il cuore di Dio anche attraverso le scelte sbagliate. Perché ha sbagliato? Io non lo so perché ha sbagliato. Non so nemmeno perché ho sbagliato io. Una volta dicevo, mi piacerebbe non aver mai sbagliato. Adesso che mi sto invecchiando dico, Signore, grazie per tutto quello che mi hai permesso di fare. Grazie perché io penso che non ho mai imparato ad amare così tanto come quando mi hai fatto sentire che sono un peccatore. Lì ho cominciato a conoscere e penso che tutti noi possiamo dire così. Non si conosce Dio quando stai in un ambiente asettico dove tutti sono cristiani, dove tutti pregano e cantano. Si conosce Dio quando ti senti un po' disgraziatello, un vermiciattolo, quando ti senti che hai fatto delle cose sbagliate eppure senti dentro che Dio non ti abbandona. Ma perché non mi abbandona? Perché ti ama. Tardi ti ho amato, perché ti amo. Ma perché mi ami, Signore? Ti amo per amore, non perché non lo meriti. Oh, è liberante. Ti amo per amore. Quale ragione? Per quale ragione Dio ci ama? Per amore. Per amore. Ma non è meno santo questo. È più santo, ti ama per amore e ti libera da questo peso, dal senso di colpa, ti libera. E per questo ti aiuta poi, no, a cantare Dio. Ogni santo poi l'ha cantato in una maniera diversa. Agostino poi, che amava tanto la Chiesa, perché ha amato la Chiesa? Perché ha amato tanto Monica. Quando Monica è morta, la sua madre è stata la Chiesa. E amato come ha amato Monica, ha amato la Chiesa. È stato la donna, diciamo, della sua vita è stata Monica e la Chiesa, poi ha amato la Chiesa. Ma sapete che Sant'Agostino? Noi oggi, per esempio, per capire, no? Poi finisco, ma per capire, perché a volte per noi oggi il peccato più grande qual è? È trafugare l'Eucaristia, sono d'accordo anch'io. Ma no, il peccato più grande per Agostino era dividere la Chiesa. E io mi sento di stare dalla sua parte. Perché il Corpus Christi, per lui, a quel tempo lì, era il popolo di Dio insieme a Gesù. Dividere quindi era molto pericoloso, capite? È come se tu spezzi le prese e la butti via. Quindi lui soffriva quando nella Chiesa c'era divisione. Noi oggi abbiamo perso questa sensibilità. Ci sembra che questo non sia un peccato, è un peccato grande. La divisione della Chiesa, anche se io l'appoggio leggermente, è un peccato grande. È quello che faceva tremare Sant'Agostino. Io questo sento che dobbiamo capirlo un po' di più. Se la Chiesa è unita, non dico unita stupidamente, è unita, se ci si vuole bene, perché siamo tutti diversi, la Chiesa è bella, la Chiesa è eucaristica. E allora penso che il Signore che Agostino ci insegna questo, che poi io non so perché ha scelto il Signore un Papa agostiniano, ma penso che ci sia bisogno tanto di un'unità bella, organica, anche delle differenze, che ci sia bisogno di stimarsi vicendevolmente nella Chiesa e non dire quello non c'ha fede, quell'altro è un eretico. Non diciamo queste parole perché non sappiamo primo quello che significa. Per essere eretico bisogna essere intelligente. Poi non è vero che la Chiesa si divide così. La Chiesa si divide nel cuore. Quando tu cominci a guardare una persona e dire io con lei non c'ho niente da dividere. Quando tu pensi così cominci a essere un po' a dividere. E questo non te lo puoi permettere. Sant'Agostino ti direbbe, questo io non te lo permetto. Se tu vuoi venire in comunità da me, così non devi vivere. Lo diceva anche ai preti. Vai a riconciliarti. Perché se dobbiamo celebrare l'Eucaristia, dobbiamo riconciliarci prima. L'Eucaristia non è tu fai per cammino, ti arriva uno zuccherino. No, l'Eucaristia è la comunione fra tutti e con Lui, con Dio, che ti dà il suo conto, no? Quindi Agostino è morto per amore, anche lui è morto per l'unità della Chiesa, è morto mentre la Chiesa era assediata dai Vandali, ma lui attraverso la città di Dio, i Salmi, ha cantato la Gerusalemme celeste, capite? Quindi anche oggi penso che non abbiate paura, possiamo morire tutti santamente, anche se sembra che la Chiesa sia allo sbando, non è così. Mi sento di dire che Dio, la Chiesa, non la lascia allo sbando e che solo dobbiamo avere un po' di pazienza e svuotarci di noi stessi e capire che Dio sta creando cose nuove e Agostino ce lo canta, ce lo ricorda dal Paradiso.
Preghiamo. Sostieni, Signore, la tua famiglia che della solennità del Santo Padre Agostino hai rigenerato con i suoi santi doni la mensa del cielo e infondi in essa la luce della scienza eterna e la fiamma dell'eterna carità. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Grazie ancora a tutti, grazie alla Scuola Cattolica e soprattutto a questa comunità di Tolentino, perché questa comunità è la comunità non solo di San Nicola, ma San Nicola ci ha fatto conoscere Sant'Agostino in qualche maniera, che c'era un insediamento di agostiniani, si sa, però forse non sarebbero arrivati fino a noi. Invece San Nicola, la sua santità, ha permesso che questa popolazione, dal 1505, quando è morto, fino ad oggi, qui c'è una chiesa agostiniana, c'è una comunità agostiniana, e non è una cosa da poco. San Nicola ci ha fatto tanti doni, ma anche quelli di essere agostiniani. È proprio bello. E ci ha collegato al V secolo, quindi indietro, avanti. Quindi questa comunità respira anche con i polmoni del V secolo, i polmoni di Sant'Agostino, i polmoni della Chiesa dei primi secoli. E quindi possiamo stare saldi, no? Perché tanti secoli sono passati, quindi non crollerà la Chiesa. Siamo felici. Inchinati il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. La pace di Dio che sorpassa ogni sentimento custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Sino alla fine.